Presidente, concluderei io oggi. Inizialmente non è mia la strumentazione, non servirà a me.
L'ordine era diverso, ma va bene.
No, vengo da fuori e perfetto. Mi avvantaggio il fatto di poter
non c'è prendere. Niente da... Se lei... siete tutti d'accordo, non è...
Sì, non credo.
Prego.
Chiedo il permesso di sedermi perché ho dei fogli scritti e preferisco farlo da... Grazie.
Casomai... Se vuol venire avanti, perché se no non la vediamo nemmeno.
Sì, forse allora questo non è.
Se no c'è uno schermo di computer e non vediamo niente.
Cercherò di lasciare più spazio possibile a questa discussione. Dunque, discuterò in questo processo prettamente delle posizioni Fabroccini e Gava e quindi di quanto accaduto alla scuola Diaz Pascoli. Precedo questa mia esposizione, che tra l'altro si giova anche di una memoria scritta che ho fatto insieme al collega Gamberini. Precede a questa esposizione una breve introduzione che riassume un po' alcune delle questioni, secondo me, che si sono poste di carattere di metodo. Quindi io vorrei cominciare, in realtà, cominciando dicendo che anche per me, che vengo da fuori, e comunque in ogni caso è giusto, prima di affrontare il merito quindi di queste conclusioni, dare atto a voi che vi avete portato a termine un processo che per moltissimi aspetti rappresenta un unico nell'ambito dell'esercizio di questa della giurisdizione, quantomeno sicuramente di quella che io ho frequentato. Mi riferisco innanzitutto al fatto che un collegio sia rimasto a disposizione di tutte le parti per un tempo significativo, come oltre 3 anni. Questo è un elemento che per me è importante. Ma è bene chiarirlo sin da subito, non si poteva fare diversamente. L'accertamento dei fatti nelle condizioni in cui la Procura e il Tribunale hanno lavorato in questi 7 anni hanno reso necessario un tempo come questo. Fare più in fretta, tagliare corto, riassumere, andare al punto, acquisire le carte sono tutti desideri e come tali sono del tutto condivisibili, ma che non fanno i conti con la natura indiziaria e le difficoltà probatorie insite in questo tipo di accertamento. Non tengono poi in giusta considerazione il fatto che una delle specificità di questo processo è anche che le persone offese hanno subito, al pari degli imputati, uno stringente esame della propria versione dei fatti. È inutile negare che questo è uno dei prezzi che si paga quando si processa la polizia. Per tutti ricordo l'esempio di Anna Curcio, alla quale sono state poste domande sulla base delle intercettazioni operate in un altro processo. Ora che è stata assolta e si è dimostrato che aveva ragione quando diceva che in via Battisti non risiedevano i Black Bloc, spero che si tenga ragione di questo e in giusto conto il suo contributo di verità. Nell'esperienza di questo processo c'è però un importante distinguo, il contraddittorio. Solo le persone offese si sono sottoposte all'esame incrociato. Il silenzio degli imputati, ad eccezione delle parole disperate di Canterini, chiamato a cercare di arginare la falla aperta da Fournier, dimostra che si sono trovati stretti dalla necessità di non rompere il fronte, nel timore di un fiorire di accuse incrociate. Anche da questo, soprattutto se si tengono in considerazione i ruoli pubblici degli imputati e dunque il peso di questa scelta processuale, possono essere dedotte alcune certezze. Diversamente si potrebbe dire, o forse meglio aggiungere, con una significativa dose di mestizia, che è facile supporre ora che gli imputati abbiano preferito non favorire l'accertamento dei fatti recandosi davanti a voi e si siano dedicati, questo sì, con invidiabili risultati, alla promozione della propria carriera in polizia. Da qualsiasi angolo di visuale si vogliano esaminare le dichiarazioni rese dalle persone offese, invece, nel contraddittorio delle parti, ne esce un quadro solido, dove le poche sfasature rappresentano la cifra fisiologica del narrato. È inutile negare che quando il racconto si incentra sui dettagli, gli elementi saltano e qualcosa rimane indietro. Ora è ovvio che tale risultato rappresenta un punto fermo, consolidatosi in dibattimento, al di qua del quale può fondarsi quindi un corretto percorso logico-argomentativo tipico del giudice, Al di là invece starebbe l'arbitrio di una decisione fondata su un taciuto in grado di smentire chi invece ha descritto quello che è accaduto. Anche la difesa del principale indagato da poco ha scelto la stessa strada, depositando fuori udienza una memoria che viola palesemente le norme in tema di consulenza tecnica, camuffando per proprio il pensiero di tecnici e correndo, anzi concretizzando il rischio che quelle parole valgano per la forma con cui sono state depositate. Lo sappiamo tutti, la memoria dell'avvocato come tale è la voce suggestiva che in un processo vale quindi come l'opinione della parte che è coinvolta. La consulenza tecnica che, come quella depositata dalle parti civili, si giova di un metodo scientifico che ha retto al vaglio dibattimentale e vale quindi come prova. A differenza di altri processi celebrati qui a Genova sul G8, quello per l'irruzione del complesso scolastico Pertini e Pascoli è un processo squisitamente indiziario. Ciò in realtà è solo vero per quanto attiene alla riferibilità ai vertici della polizia, qui imputati, di condotte accertate in capo ai sottoposti, perché non va mai dimenticato, secondo me, che la confessione di Troiani delimita in positivo il campo indiziario. Non è indiziaria la prova dell'introduzione posticcia delle Molotov nel teatro delle operazioni. Ma la solidità dell'ipotesi accusatoria viene anche dalle indagini preliminari. La procura ha esercitato l'azione nei confronti di quelli che nei famigerati giorni del G8 ha ritenuto responsabili di delitti. Tra questi, in una posizione non invidiabile per gravità dell'accaduto, si collocano gli attuali vertici della polizia, locali e nazionali, oltre a uno stuolo di funzionari, ora come allora ai loro ordini. Questo fatto, che da solo basta per rendersi conto dell'eccezionalità dell'attuale processo, apre problematiche che si inseriscono all'interno della storia del conflitto tra proteste e azioni di contrasto, ed è bene dirlo che come tali non ci interessano, ma anche alcune inerenti al processo. Le domande sono due. Si può fare un processo alla polizia giudiziaria? E se sì, se ne può fare uno indiziario? Al primo interrogativo molti possono essere gli argomenti di buon senso per affermare che la polizia giudiziaria nel proprio agire deve subire un processo quando delinque, ma è anche il caso sin da subito di chiarire che non si può prescindere dal fatto che prima, ma anche dopo essere stati inquisiti, gli imputati hanno continuato ad avere a che fare con le indagini sui fatti per cui vi è processo. Del tutto indicativo in questo senso è stato l'esame del dottor Gonan, che le indagini di questo procedimento le dirigeva e che ha ammesso di aver chiesto lumi al dottor Di Sarro, che ovviamente gli ha riferito elementi attestanti alla validità di una tesi difensiva. In questo quadro sono scomparse le bottiglie Molotov, rifiutate indicazioni identificazioni di firme, ritardate le individuazioni fotografiche, negate risorse ai pubblici ministeri e compilate le relazioni di servizio informative che scontano palesemente timori reverenziali. Chi ha testimoniato particolari significativi davanti a voi ha mostrato la fragilità di un sistema che certamente non agevola questo tipo di accertamento, pur così importante per la tenuta complessiva del sistema stesso. Per tutti il riferimento al dottor Guaglione, che di fatto ha dovuto subire un secondo processo davanti a voi per un'irrilevante vicenda risalente nel tempo, il tutto per aver banalmente confermato quanto descritto in una relazione di servizio. Tutto ciò, è bene che sia chiaro, non è fuori dal processo. Perché a ragionare diversamente il libero convincimento di cui siete padroni non si adegua alla realtà che avete di fronte. Tutto questo che ho descritto è in realtà il punto di partenza per valutare i risultati di questa faticosissima istruttoria. Ragionare diversamente, privilegiando l'idea che prova è solo quello che è lineare, vuol dire precludersi da subito il pieno accertamento dei fatti. Al secondo interrogativo posto la risposta è più complessa. Come detto, soprattutto la prova della riferibilità ai diversi soggetti dei tanti delitti accertati risulta raggiunta solo in via indiziaria. Non poteva, si dirà, essere diversamente. Le dichiarazioni significative rese da alcuni indagati si sono sciolte nel silenzio, proseguito anche davanti a voi quando l'atto diventava utilizzabile. E tutti i protagonisti hanno preferito fino allo sfinimento il gioco dello scaricabarile. Un esercizio in realtà mirato nei confronti di chi magari si è giovato di una fortunata archiviazione, chi dopo il G8 è caduto in disgrazia, fino anche di chi non c'è più. Dal canto suo la procura, più volte tacciata qui in udienza di una durezza che smascherava un supposto integralismo dell'imputazione accusatoria, ha proceduto con garanzie di assoluto e, mi permetto di dire, anche a volte di troppo riguardo. Ogni verbale, anche di sommaria informazione, è stato registrato, nessun uso di intercettazioni telefoniche, e l'esperienza successiva, che a voi è nota, ci dimostra quanto sarebbero state utili. In definitiva, nessun uso di mezzi di prova che non abbiano coinvolto gli indagati, a tutti i quali è stato domandato con pietosa quanto inutile frequenza un contributo, anche qualsiasi, anche minimo, che smentisse le inequivoche emergenze processuali. D'altro canto, promozione dell'incidente probatorio per quanto attiene Nucera, soprattutto un vaglio attentissimo delle posizioni singole, fino a richiedere l'archiviazione di alcuni soggetti francamente al limite, forse anche oltre, tanto al limite da essere severamente bacchettati dalla Cassazione per quanto riguarda le posizioni Troiani e Gava rispetto all'accusa di falso. Così facendo, la Procura ha incassato il conforto di diversi giudici delle indagini preliminari che hanno confermato la solidità dell'ipotesi. In fondo, e io me lo ricordo sempre, furono i giudici di Genova che per primi, non convalidando gli arresti operati alla Diaz e segnalando le lesioni e poi archiviando le accuse ai manifestanti, diedero un segnale fortissimo alla Procura. In queste condizioni, per capire cos'è accaduto tra le 21 del 21 luglio e le 9 del mattino del 22, è fondamentale esaminare con pazienza ogni minimo risvolto, derivi esso dal testimoniale o dai documenti acquisiti, ed anche, e questo è il punto che più mi preme, inoltrarsi nelle dinamiche che governano il mondo della polizia. In altre parole, riscontrare quanto accaduto anche attraverso l'esame delle catene di comando. Sono certo che questo esercizio mostrerà le crepi delle tesi difensive, che promuovono invece un metodo più sbrigativo e superficiale, avvalorando l'idea della confusione e dell'anarchia. Con difficoltà anche la parte civile ha cercato di insistere nel processo proprio su questi temi, una difficoltà non certo legata a fantasiose tese complottiste, ma a semplici esigenze di natura processuale imposte dalla natura straordinaria del processo. Non si può racchiudere, come fa la difesa anche per iscritto, quanto avvenuto alla Pertini e alla Pascoli dentro i confini di un'operazione di polizia che si sarebbe dovuta fare in altro modo. Se questa fosse stata la posizione della polizia sin dall'inizio, noi non saremmo qui, e la verità è che questa non è neanche l'attuale posizione della polizia. Dopo le botte, tutti gli imputati hanno voluto mascherare l'accaduto, fino anche guadagnare gradi, e per fare questo non hanno esitato a condividere e promuovere l'inganno e poi a difenderlo, persino davanti al Parlamento. A tutti questi è apparso evidentemente l'unico modo per far quadrare il cerchio, negare tutto, anche l'evidenza, fino a che non sono state lette le relazioni di servizio dell'intera giornata. Sul punto mi interessa ricordarvi che la sera dei fatti il dottor Sgalla, in TV, pubblicamente quindi, ufficialmente, legandosi al suo ruolo, sostenne che erano stati avvisati della presenza di pericolosi criminali nelle scuole da una fonte infiltrata. Altro che pattuglione aggredito. Una delle tante aporie di una menzogna ancora in costruzione. Analizzando le catene di comando si scopre infatti immediatamente il ruolo autonomo e potentissimo, così come descritto nelle circolari ora a vostra disposizione della Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione e anche del suo servizio di punta, lo SCO, del tutto sganciato dai poteri locali. Acquistano così di significato le affermazioni rese da Colucci nelle indagini, quando diceva che la presenza di Luperi Gratteri nella stanza condizionò pesantemente le decisioni sul cosa e come fare sin dall'inizio. Analizzando le carte della polizia e le logiche sottese, si capisce subito che le squadre mobili e le Digos non avrebbero potuto abbandonare al proprio destino il reparto mobile, magari denunciando il massacro, perché a loro comunque rimane la direzione e la responsabilità delle operazioni di polizia giudiziaria. Ed è stato così che le Molotov sono diventate un'esigenza comune. Ed infine, è sempre leggendo le carte della polizia che si scopre che Di Bernardini, Gava, Ferri e Cici Marra, ma anche il dottor Filocamo, incaricato di repertare il tutto, operazione rilevantissima nell'imputazione attuale, erano tutti uomini che a Genova erano stati aggregati al servizio centrale operativo, in forza di decreti del capo della polizia e dunque agli ordini di Gratteri e Caldarozzi. Tutti significativamente in ruolo chiave nell'operazione, così come Mazzoni in questura. Tutti uomini dello SCO. Per provare questo, la ricostruzione e la valutazione della catena di comando è determinante, anche perché, come vi è già stato segnalato, la giurisprudenza nazionale e internazionale fonda le proprie pronunce in questi casi anche solo sull'accertamento dei poteri conferiti dalla gerarchia, sapendo che mai, mai in tali frangenti certi meccanismi vengono violati. Alle molte parole e indicazioni a voi date dalla pubblica accusa, nelle conclusioni vorrei aggiungere solo questa. L'articolo 28 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, nel definire i confini entro i quali un superiore gerarchico è responsabile per i fatti dei sottoposti, ha definito alcuni paradigmi probatori, casi nei quali è dunque certo che i comandanti sono concorrenti. Tra questi ce n'è uno, al comma 4. È responsabile il capo che non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione, o anche solo per sottoporre la questione alle autorità competenti, ai fini di inchiesta o di esercizio dell'azione penale. Si tratta, secondo me, di un esempio molto calzante per continuare a insistere affinché voi non trascuriate la necessità di esaminare con attenzione questi aspetti, che, lo ricordo, in campo internazionale da soli giustificano una condanna per gravi delitti. Io vorrei esporre adesso, brevemente, perché avendo il supporto scritto che poi vi deposito, non vorrei allungare moltissimo la mia discussione, e vorrei esporvi quello che abbiamo scritto insieme al collega Gamberini riguardo alla vicenda della Pascoli. La memoria che abbiamo scritto è una memoria che ha una struttura leggermente diversa sicuramente da quella della pubblica accusa e anche a quella dei difensori, perché non ripercorre i fatti, non ricostruisce i fatti, non ha intenzione di darvi solamente, diciamo, la leggenda su cui, perché si finisce sempre in questi casi naturalmente a individuare questa o quella testimonianza. Il fine principale di questa memoria è discutere seriamente e in maniera confutare, si potrebbe dire più precisamente, quelle che sono state le tesi difensive degli imputati rispetto ai fatti. Abbiamo ricostruito il testimoniale, questo sicuramente lo abbiamo fatto pensando non tanto all'estrapolazione di questa o quella dichiarazione dal contesto, ma cercando soprattutto di individuare se ci sono dei punti, e adesso ve li identificherò, se ci sono dei punti nei quali ci sono delle convergenze tra testimonianze della polizia e testimonianze dei manifestanti, sempre nella logica che ho espresso prima, cioè in una logica nella quale comunque entrambe le versioni possono essere confutate. Abbiamo deciso quindi che c'è un elemento iniziale che secondo me è molto rilevante e che è totalmente mancato sia nell'analisi della difesa, nella memoria che è stata depositata, nella parte che riguarda la posizione Gava. In assenza di una contestazione di premeditazione rispetto alla perquisizione arbitraria, io ritengo che questa discussione estenuante sull'errore operativo, sul fatto che pensavano che fosse una scuola diversa, è una del tutto irrilevante rispetto al fatto. Non c'è dolo specifico nella perquisizione arbitraria, non c'è nessuna richiesta di avere finalità quindi superiori. La vicenda della perquisizione arbitraria si può configurare al momento esatto dell'ingresso, nel momento nel quale ti rendi conto che la situazione era diversa da quella che prospettavi. Ritengo che siano comunque mancate le indicazioni e l'analisi dei punti decisivi, cioè quando la polizia entra si trova di fronte a una situazione in cui la cartellonistica e le indicazioni che sono sui luoghi, e questo voi l'avete visto nei video, è del tutto inequivoca. Nessuno, davvero nessuno, neanche, non dico un poliziotto che è esperto di questo mondo, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che lì non ci fosse altro che un media center, le scritte enormi, tra l'altro molti sono dei veri e propri loghi, per cui del tutto riconoscibili, lì non ci fosse un media center. L'attività che vi stava ponendo in essere, sia quella radio, sia quella delle persone che sono uscite, che si sono subito qualificate come giornalisti, e soprattutto e poi l'arrivo dei parlamentari e le dischiarazioni, non lascia scampo a una valutazione sull'errore operativo che non possa occupare lo spazio di 5 minuti. Invece, ugualmente, e il testimoniale in questo è inequivoco, è stato posto in essere, e questo in effetti lo sottolinea anche la polizia, è stata posta in essere un'attività di perquisizione. Il tema non c'è una discussione vera sul fatto che non ci sia stata perquisizione, c'è una discussione sul fatto che questa perquisizione era stata erroneamente valutata come legittima, ma sulla perquisizione nessuno discute e nessuno però si ricorda di dire che sul momento, in quel posto, in quel luogo, nessuno si sarebbe mai sbagliato su quello che stava succedendo. Posto dunque che c'è la prova positiva negli atti del fatto che ci sia stata una perquisizione, ho ricostruito e mi sono affaticato nel recuperare alcune sentenze, e soprattutto devo dire ne ho trovata una che voglio porre alla vostra attenzione, indicata anche nella memoria se viene ritenuta rilevante. È una Cassazione penale del 96 che dice, sezione sesta del 96, che dice: intesi una perquisizione invasiva della libertà di domicilio, che l'articolo 14 vuole inviolabile, ove sia presuntuosa, poiché, secondo quanto si assume o si dimostra, è effettuata ai sensi della 41 TULPS, nonostante la consapevolezza dell'inesistenza di indizi della presenza di armi, costituisce in modo indubbio, oggettivamente, per offensività e soggettivamente per vessatorietà, un atto arbitrario del pubblico ufficiale. Siamo in un caso assolutamente identico, c'era stata una perquisizione F41 Tulps che nell'immediatezza era risultata del tutto illegittima, non tanto perché valutata nelle segrete stanze della questura prima come tale, ma valutata sul posto dove il reato si configura e non c'è bisogno di altro, come una perquisizione da non farsi. Il solo fatto che sia stata portata avanti, sia stata perdurante, è stato considerato un atto arbitrario del pubblico ufficiale. È ovvio che questa arbitrarietà, che in quel caso serviva a scriminare una resistenza, nel nostro caso configura l'elemento di antigiuridicità speciale che serve per l'affermazione di responsabilità. I segnali indicativi, dicevo, i segnali indicativi sono per noi molto importanti e su questo c'è un lunghissimo testimoniale, tutte le parti civili e le parti offese, anche solo i giornalisti o quant'altro che sono entrati all'interno della Pascoli, gli è stato chiesto pedissequamente se i luoghi erano indicati, se cosa c'era, se c'era una segnalazione, e tutti hanno riferito che c'era una segnalazione. Né, devo dire, la polizia ha mai detto che questo non era vero. C'è poi un elemento successivo, secondo me molto importante, che è il frutto dell'istruttoria dibattimentale. Non era stato chiarito durante le indagini ed è l'interruzione delle trasmissioni di Radio Gap, su cui peraltro insiste anche una dichiarazione dell'imputato Gava. Le interruzioni, noi per molto tempo abbiamo pensato che le interruzioni sono state fatte, devo dire con franchezza, una serie infinita di ipotesi, anche le più varie, l'elicottero, una caduta, il server andato in pezzi e quant'altro. Invece, molto banalmente, come hanno detto Di Marco e Salvati davanti a voi, ma come ha detto anche il sovrintendente Sascaro, questo è uno degli episodi a cui più tengo. Come ho detto prima, abbiamo cercato anche con grande attenzione i punti di convergenza tra le dichiarazioni sia dei poliziotti intervenuti sia dei manifestanti, ritenendo questi punti tutti punti fermi, proprio perché il testimoniale opposto li ha confermati. Sia Di Marco che Salvati e dall'altra parte Sascaro confermano che nel momento dell'intervento è stata forzatamente staccata la trasmissione radio. Non c'è una ragione diversa da un'attività di perquisizione o comunque un'attività che abbia delle forme coatte, non c'è una ragione diversa che possa giustificare questo atto se non una forma di perquisizione. E dicevo, l'elemento è molto importante perché Gava, interrogato, dice io ho dato ordine che non fosse interrotta la radio, ma questa affermazione in sé per sé non ha nessun senso se non ragionando sul fatto che lui aveva saputo che erano state interrotte le trasmissioni. Allora, se lui aveva saputo che erano state interrotte le trasmissioni, aveva capito e non poteva non capirlo che era stata fatta una perquisizione e comunque in ogni caso era consapevole del fatto che c'era una perquisizione arbitraria. E avrebbe dovuto, in quel caso, e forse tutto questo non ci sarebbe stato, chiederne banalmente la convalida o operare diversamente, ma la polizia anche in questo caso ha ragionato diversamente, ha ragionato pensando che le perquisizioni non vadano convalidate. Nella stessa logica, devo dire, c'è l'episodio dello zaino su cui il pubblico ministero si è a lungo già soffermato. E c'è, nella stessa logica, forse ancora più stringentemente, c'è la vicenda delle 4 cassette che sono state sottratte al terzo piano. Sulle 4 cassette il ragionamento è esattamente come quello dell'introduzione delle Molotov, cioè con la semplice differenza che non ci sono indagati e per questa vicenda non ci sono imputati davanti a voi, perché la sottrazione delle cassette è stata palesemente confessata, tra l'altro con un atteggiamento del tutto incomprensibile, nel senso che sono comunque agenti che fanno parte della Digos e che sanno perfettamente come ci si muove in certo teatro delle operazioni. Probabilmente già questo è un elemento che ci dovrebbe far ragionare su quelli che erano il quadro d'insieme di quella sera. Per quanto riguarda l'episodio delle cassette, vale la pena dire due cose. Da un lato vale la pena dire che quando Valenti viene qui davanti a voi e come tecnico vi dice quella registrazione l'ho fatta io e c'era una zoomata di una percossa da parte di un poliziotto e quella zoomata è stata tagliata e io me lo ricordo perfettamente perché io sono un tecnico che vedo queste cose, sorgono dubbi molto più seri su qual è la ragione per cui quella perquisizione non sia stata convalidata, sono solo elementi che confermano l'esistenza di una perquisizione arbitraria, perché non c'è imputazione su quel taglio, su quella manomissione, però confermano che ci poteva essere una ragione per farlo. E allo stesso modo devo dire che quando due dirigenti della polizia scrivono una relazione di servizio nella quale, per cercare di spiegare qualche tempo dopo ai pubblici ministeri, cercando di spiegare perché hanno acquisito delle cose che non hanno perquisito in una situazione in cui non c'è stato sequestro, e scrivono frasi come c'è una differenza sostanziale tra l'acquisizione di materiale e il sequestro, e lo fanno due dirigenti della polizia, uno si rende conto che quella sera sono successe cose al di fuori dell'ordinamento, perché la distinzione tra acquisizione e sequestro non ha cittadinanza nel nostro codice. Quello che tento di dire è francamente che la perquisizione anche da parte degli agenti è stata ammessa sia da parte di Santopolo che da parte di Greco che da parte di Pantanella. L'unica persona che non l'ha ammessa, anzi l'ha negata, anzi ha limitato la discussione fino all'infinire, anche negando alcuni elementi di fatto, è stato Apicella. Apicella si è presentato davanti a voi sostenendo che volontaristicamente si era recato alla Pascoli, che una volta arrivata alla Pascoli aveva fatto un giro dentro per raccattare tutte le persone e portarle fuori come se fosse un dirigente, avendo detto che quell'operazione era stata palesemente un errore, se n'è andato via, Gegava non l'aveva mai neanche contattato. Il problema di Apicella, che è un problema a mio avviso molto 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 serio, è che sia Ferri che lo stesso Gava lo chiamano in causa su una telefonata e sul fatto di essere stato spedito, non certo quindi come dirigente, ma semplicemente come ispettore, quello che è, di essere stato spedito a chiedere nomi al dottor Dominici, ed avendo poi fatto tra l'altro anche una telefonata. Credo che quindi la testimonianza di Apicella sia avulsa dal contesto. Personalmente penso che non sia genuina, ma questo è affar vostro. Penso che non sia genuina, ma soprattutto penso che non possa essere utilizzata, perché evidentemente è al di fuori completamente del quadro delle altre testimonianze. Si diceva, un altro elemento che al pari della radio ci ha molto interessato sempre, perché è una convergenza tra testimoniale di parte opposta, è quello dei lacrimogeni. Per parecchi anni, mi verrebbe da dire, perché questo processo si parla in termini di anni, per parecchi anni ci siamo chiesti, molte delle persone offese sono venute davanti a voi, ci sono delle registrazioni audio che parlano insistentemente di forte odore di lacrimogeni. Dall'altra parte invece avevamo la polizia, che negava recisamente di aver fatto uso di artifici lacrimogeni sul posto. Questo tra l'altro è legato, ma molto banalmente, a una polemica che nacque già in commissione, nel comitato d'indagine, nella quale si diceva che Canterini sarebbe voluto intervenire con i lacrimogeni. La tesi difensiva dice, no, ma siamo, la dimostrazione che noi eravamo molto ben disposti nei confronti dei manifestanti è che noi abbiamo evitato a Canterini di usare dei lacrimogeni all'interno dei luoghi chiusi, quindi da quel giorno in avanti nessuno ha mai più parlato di lacrimogeni, come se i lacrimogeni a Genova non fossero stati utilizzati. E in quel caso, soprattutto nella sera della Diaz, dove sarebbe stato in effetti un altro elemento. Però c'è un problema, che il carabiniere del GAIS, carabiniere in congedo, tra l'altro carabiniere, si è presentato qui e molto serenamente ha detto, dopo molto tempo, sì no, in effetti devo dire la verità, appena sono arrivato c'era uno che lanciava lacrimogeni e io l'ho bloccato. Questo elemento in sé non è fondamentale, ma è utile per capire qual è il grado di utilizzabilità e di attendibilità dei racconti delle persone offese, che ostinatamente hanno detto c'era odore di lacrimogeni, ce lo ricordiamo, la Clementoni per tutti, ma ce ne sono molti altri, e che hanno tenuto quel punto di, fin quando non è emersa, ovviamente al di fuori della polizia, ma non è emersa la corretta interpretazione, che è a loro favorevole. Ma devo dire che l'elemento più importante che secondo me noi abbiamo guadagnato in questo, sempre parlo dell'imputazione di cui sto parlando, che abbiamo guadagnato all'interno del dibattimento è sicuramente la registrazione audio della cassetta in diretta all'interno dei luoghi. Su questa si è già detto molto, anche perché la prova è molto forte, anche perché si sentono evidentemente i toni, si sente chiaramente qual è la situazione all'interno, altro che pasta da mangiare, c'è una situazione tesa nella quale vengono posti in essere tutte le condotte che vengono poste in essere quando si fa una perquisizione, ma c'è un elemento in più che purtroppo, devo dire purtroppo, e vi chiedo in questo uno sforzo, non ha trovato esatta cittadinanza all'interno della trascrizione che vi è stata data, ma siccome l'elemento di prova agli atti è la trascrizione, è la registrazione stessa, e la trascrizione è solo un aiuto che vi è stato dato, vi chiedo di fare un passo indietro, cioè di ascoltarvi la registrazione, e vi accorgerete che a un certo punto due poliziotti, parlando in romano, dicono nettamente: vado a sentire se li portiamo giù, anche perché ci sta pure quell'altra scuola dall'altra parte, la Diaz. Basterebbe questo per sapere, siccome sono due poliziotti semplici, siccome sappiamo perfettamente che quell'operazione è stata prima discussa dai funzionari e sappiamo perfettamente che i poliziotti non possono aver saputo informazioni sull'operazione se non dai propri funzionari che hanno stato informati, tra cui Gava, palesemente presente alle riunioni operative, alla riunione operativa in questura, è evidente che questa discussione sull'errore operativo e sulla tesi difensiva è totalmente destituita di fondamento. Tutto ciò al netto naturalmente dei filmati che avete visto e che certamente non vi riproporrò oggi, anche perché li abbiamo visti talmente tante volte, che dimostrano che quanto è stato dichiarato dalle persone offese è assolutamente coerente con i fatti accaduti. Vi è poi una parte di analisi del testimoniale riguardante il danneggiamento e l'asportazione di oggetti. Anche qui si potrebbe discutere, riportandovi passo per passo tutto quello che hanno detto le persone offese, ma questo sicuramente è una cosa che voi farete. Quello che voglio dire è che ci sono tre agenti di polizia giudiziaria, non uno, tre, che hanno confermato quello che è successo. Cioè il maresciallo Russo, Mancino e Grispo sono venuti, Grispo solamente naturalmente per la parte che gli compete, cioè la catalogazione successiva, sono venuti da voi e vi hanno confermato che il danneggiamento dei computer era in realtà evidentissimamente un danneggiamento mirato, nel senso che mancavano dei pezzi dei computer tali per cui era impensabile poterli colposamente, diciamo, danneggiare in quel modo. E quindi è assolutamente evidente che viene confermata anche in questo senso la parte riguardante l'asportazione. I riscontri documentali proseguono con la registrazione di Radio Gap che voi avete acquisito integralmente. Di questa potremmo anche questa ascoltarla tutta e ci renderemo conto di come le parole delle persone offese sono chiare, ma c'è una parte che è rimasta un po' in ombra e che vorrei segnalarvi. Penso che sarebbe corretto riascoltare in originale, ne abbiamo riportato alcuni pezzi, tra l'altro in una trascrizione che è nostra, quindi è foriera della possibilità vostra di verificarla. C'è una intervista a un certo punto, non tanto tardi, abbastanza presto, di Marisa Fumagalli del Corriere della Sera e di Giorgio Gandola del Giornale, quindi non, diciamo, non pericolosi sovversivi, i quali molto, molto banalmente si presentano lì e dicono: la cosa che più mi ha colpito, più onestamente, è stato lo stato della sala stampa, del centro stampa del GSF, perché è stata perquisita, ma non mi risulta che nelle perquisizioni si debbano rompere i computer, buttare giù le sedie, portare via dei pezzi e i tavolini. Insomma, sembrava una sala devastata, non perquisita. Sì, devastazione ovunque, l'elicottero che girava nella notte, una sensazione veramente tremenda. Bisogna capire adesso perché è successo tutto questo. Sono due giornalisti del Corriere della Sera e del Giornale La Sera dei Fatti che stanno descrivendo quello che hanno visto. Veniamo quindi, cioè, al di là delle nostre valutazioni, che possono essere le più varie, credo che gli elementi a fondamento delle ipotesi accusatorie non possano essere discussi. Vorrei, affrontando verso la fine il tema delle posizioni apicali, vorrei leggere un tratto della sentenza di Cassazione che secondo me è ancora ad oggi l'arresto giurisprudenziale più significativo in tema di reato commissivo e nel rapporto con l'omissione da parte del comandante. La Cassazione scrive, in relazione a un fatto molto grave, la morte di una persona che era morta una persona in un commissariato: in relazione ai peculiari obblighi di garanzia attribuiti ai comandanti, la Corte di Merito, oltre all'eventuale efficienza causale rispetto all'evento letale nelle rispettive condotte, avrebbe dovuto infine considerare, sotto il profilo del principio di commissione mediante omissione, 1. Se essi, in virtù dell'organizzazione delle ripartizioni di competenze all'interno della Questura di Palermo, fossero titolari di una posizione apicale e perciò di garanzia. Sottolineo che la Cassazione va molto dritta, cioè una posizione apicale e perciò di garanzia. Se ad essi, siccome consapevoli dell'illegale e brutale interrogatorio posto in essere, in corso partecipi diretti di una parte di esso, resi edotti dal protrarsi di fatti illegali costituenti reato, ripeto, resi edotti dal protrarsi, basta questo, fonte di danno all'integrità fisica dei terzi presso gli uffici della loro struttura, indipendentemente dal loro allontanamento dalla scena del delitto, nella fase culminante del trattamento, spettassero quindi il controllo sulle attività illegali dei sottoposti e la potestà di intervento per l'immediata cessazione delle medesime e per il rispetto della persona. E infine, se i fatti accertati corrispondessero allo schema del concorso omissivo nel reato commissivo, concretizzandosi il comportamento omissivo nella mancata doverosa attivazione per impedire la prosecuzione dell'attività criminosa. Questo è l'arresto giurisprudenziale più significativo in una situazione come questa. Credo che noi abbiamo molto di più. Abbiamo la permanenza sul luogo per un tempo molto significativo, abbiamo la prova provata che siano state poste in essere condotte delittuose, abbiamo un testimoniale foltissimo. Credo che se la Cassazione sia questa, i risultati di questa istruttoria non possono essere diversi da una condanna. Ovviamente l'indicazione giurisprudenziale vi è stata indicata anche nella memoria e potrà, se volete, essere utile per la definizione. Perché poi, analizzando l'interrogatorio nelle parti quindi utilizzabili, cioè nelle parti contro sé, è lo stesso Gava che dichiara: ero il più alto in grado lì dentro, ho visto ciò che succedeva e non ho ritenuto di intervenire. In un'altra situazione ci troviamo di fronte a un'altra situazione, tra l'altro, nella quale ci sono delle dichiarazioni convergenti. Le dichiarazioni convergenti sono quelle di Colacicco, che dichiarava: ci siamo avvicinati alla scuola Pascoli e ci è stato chiesto l'ausilio da personale in borghese che era già all'interno della scuola Pascoli. Colacicco chiama in causa la prevenzione crimine. Mi ricordo che dissero al mio capo equipaggio greco che bisognava controllare delle persone mentre loro avrebbero proceduto alla perquisizione. Mi sembra una dichiarazione inequivoca questa di quello che erano andati a fare alla scuola Pascoli, anche se poi è chiaro nei giorni successivi, dopo tutto quello che era successo, poi soprattutto dopo il fatto che non erano stati convalidati gli arresti ed erano state denunciate le lesioni, è un fatto che tutti si siano poi, abbiano cambiato la loro posizione. È importante anche dire che la posizione apicale di Gava e quindi la sua responsabilità, se si vuole dar corso a quella giurisprudenza, è confermata anche dal fatto che è stato Salvatore Gava che, dopo che la Mascia, come vi ha detto davanti a voi, l'onorevole Mascia è venuta davanti a voi a dirvi che ha passato praticamente 10 minuti passando nei corridoi e chiedendo ossessivamente a tutti chi era il responsabile. Poi a un certo punto la Mascia il responsabile lo trova, che è Salvatore Gava. E questa cosa è confermata anche da Ferri, che nella sua relazione di servizio dice: a un certo punto ho incontrato il commissario capo Gava e di fianco a lui c'era l'onorevole Mascia. Quindi anche questo elemento è una presa di assunzione di responsabilità, perché nel momento nel quale, a meno che non si vuole sostenere che alla richiesta ossessiva da parte dell'onorevole Mascia di incontrare il responsabile dell'operazione, Salvatore Gava, pur sapendo che c'era un'operazione in corso del tutto illegale, si è immolato dicendo sono io e quant'altro. In realtà questa, la sua presenza apicale si è dimostrata anche da altri elementi di natura documentale, questi in effetti non facenti parte della nostra istruttoria, ma che sono pubblici in quanto tali, io li cito poi in sede di discussione, non mi sento legato a nulla, ma cioè, ci sono nel carteggio immenso che precede il G8, un carteggio di polizia assolutamente foltissimo, c'è a un certo punto una relazione di servizio, una circolare del capo della polizia di tipo organizzativo, che determina quelli che sono i funzionari che vengono distaccati dalla propria sede di origine e vengono portati a Genova perché facenti parte del servizio centrale operativo. Quel servizio centrale operativo che, come vi è stato detto dal pubblico ministero, ha come proprie prerogative principali il fatto di indirizzare sia le sezioni di criminalità organizzata, sia le restanti sezioni della squadra mobile e degli altri organismi di polizia giudiziaria e della polizia di Stato, realizzando in concreto il punto di riferimento delle attività investigative. E il dottor Gava, insieme a molti altri, quelli che ho citato prima, era distaccato e aggregato allo SCO. E in quella, situazione quindi acquisiva quelle prerogative che erano dello SCO e si muoveva sul teatro delle operazioni con quei poteri. Ed è quindi normale che sia stato lui a rivolgersi all'onorevole Mascia. Devo dire poi che, sempre per quanto riguarda, abbiamo ricostruito quelle che sono le catene di comando, che sono inequivoche anche rispetto ai singoli agenti, rispetto alla convergenza nei confronti di Salvatore Gava. Veniamo poi, infine, molto più brevemente, naturalmente, a quelle che sono le tesi difensive degli imputati restanti, cioè da un lato le testimonianze degli abitanti della zona che avrebbero dimostrato, secondo loro, che il luogo era dedito ad attività criminali, quanto emerso poi nel procedimento penale collegato a Cosenza, oppure la presenza all'interno di questa infermeria clandestina dalla quale si sarebbero desunte anche in questo senso elementi molto importanti. Vorrei dire da subito che quanto emerso nel procedimento penale collegato di Cosenza forse oggi andrebbe letto insieme alle motivazioni che mandano assolti tutti gli imputati e che dimostrano quanto fosse forzata quella ipotesi accusatoria. Per quanto riguarda le testimonianze degli abitanti della zona, si potrebbe fare banalmente un ragionamento numerico, cioè è ovvio che anche a seconda delle sensibilità personali ci sono stati tre abitanti che hanno detto che sono stati lungamente, le cui dichiarazioni sono state lungamente riportate nella memoria della difesa, che hanno detto che si muovevano dei soggetti vestiti di nero a Genova nel luglio del 2008 intorno alla scuola Pascoli, ma ce ne sono anche 10, 13 che dicono che ciò non aveva nulla a che fare con le scuole, e soprattutto c'è una testimonianza inequivoca che riguarda l'unico episodio, secondo me degno di questo nome davanti a voi, in cui è stata accertata l'esistenza o la vicinanza di alcune persone appartenenti a quel blocco che la polizia andava cercando, ed è quanto accaduto il venerdì mattina e che all'esito dell'istruttore alimentimentale non può che essere valutato come un elemento a favore e a smentita totale della tesi difensiva. Quello che voglio dire è che è stato assolutamente chiaro che c'è stato un contatto quella mattina con persone che arrivavano, e la reazione di quella scuola, parlo della scuola Pascoli, è stata quella di chiudere il portone, far uscire i responsabili, discutere con loro per potersi allontanare di più impossibile. Questo è quello che c'è all'istruttore dibattimentale. Il resto sono le valutazioni di qualche abitante, qualche maglia nera e qualcos'altro, nulla di più. Devo dire che sulla tesi di Radio Gap come centrale dei violenti di Genova forse non meriterebbe niente, nessuna discussione, ma mi è rimasta una cosa da dire quando venne l'ispettore di Cosenza, D'Agostino, qui. Mi è rimasta una cosa da dire perché, diciamo, nel contraddittorio delle parti è stato molto faticoso, ma io volevo ricordarvi che cosa disse lui a Cosenza, in un tempo sicuramente molto più vicino alle indagini, ragionevolmente in una situazione nella quale le indagini lui le aveva fatte e le doveva perorare in udienza. D'Agostino a Cosenza si presentò e disse, e questo è chiaro, di essere a conoscenza che a Genova nel periodo di lotta era stato attrezzato un ponte radio, un emittente che diffondeva notizie sui cortei. Questa è la trascrizione del dibattimento, della stenografia del dibattimento, che si chiamava, che si chiamava forse Radio Gatto, ma non lo sapevo, non so se Anna Curcio lavorava per Radio Gatto, però ero a conoscenza del fatto che aveva partecipato ad alcuni incontri per organizzare Radio Gatto. Questo è l'ispettore D'Agostino, ascoltato a Cosenza su quelle indagini. Arrivato qua davanti a voi, 2 anni e mezzo dopo, una lunghissima e precisissima disamina dell'articolazione di Radio Gap, di valutazione molto precisa di quelli che erano i significati di Radio Gap, tra l'altro in palese contrasto con quello che era già stato dimostrato pubblicamente. Radio Gap è una radio che si è presentata come un progetto, Global Audio Project, con una serie di incontri pubblici e con una serie di comunicati stampa del tutto inequivoci, al di là di quello che può aver sentito dire quando, non lo so, l'ispettore D'Agostino. Diciamo che rimane, al netto di tutte queste affermazioni, il fatto che anche volendo pensare che queste sono tesi difensive, non, e se sono in palese contrasto con la tesi iniziale, perché, e questa forse è la contraddizione più forte nella quale sono cadute le difese, perché se per molto tempo, forse anche in questo caso bisognerebbe dire anni, hai sostenuto che quello fu un errore operativo, non si comprende come tu possa presentarti al dibattimento e dire che no, non era un errore operativo, era in realtà una perquisizione miratissima perché erano lì i black bloc. È una contraddizione irrisolvibile che in realtà dimostra la fragilità di questa tesi difensiva, la stessa fragilità che, devo dire, su questa bisognerebbe discutere a lungo perché il test è fondamentale, l'avete ammesso voi ai sensi del 507, quindi con il crismi dell'assoluta necessarietà, come bisognerebbe discutere della testimonianza di Anaïs Ginori, che sicuramente è una persona che non è legata da nessun vincolo rispetto alle persone offese e che è venuta demolendo letteralmente, demolendo sulla base del suo articolo il tema dell'infermeria ad uso dei manifestanti feriti, che poi nella logica difensiva non si sa che cosa avrebbero dovuto fare. Dunque, il tema che mi interessa poi porvi è questo. Credo che sia corretto dire che nei confronti di Gava ci sono troppi elementi per considerarlo responsabile dei reati ascritti, ma davvero troppi. Per quanto riguarda Fabrocini, sul quale insiste tra l'altro una richiesta diversa di definizione, ritengo che per coerenza dell'accaduto, stante il suo grado, stante il fatto che i fatti per come esposti, è sicuro che è impossibile che lui vada prosciolto dall'accusa di perquisizione arbitraria. Si può discutere in effetti, e questo lo ritengo corretto, si può discutere del fatto che e per quanto riguarda danneggiamento e asportazione, la presenza di Fabrocini a quel piano e la presenza sua come ruolo apicale sia molto labile, e su questa imputazione comprendo che ci possano essere dei dubbi, ma non vedo come ci possano essere per quanto riguarda la perquisizione arbitraria, stante il fatto che lo stesso Fabrocini era comunque funzionario di un reparto, era comunque in una posizione apicale rispetto ai soggetti, e i suoi soggetti sono stati visti e dichiarati posizionati a guardare i manifestanti che dovevano rimanere seduti. Quindi le mie conclusioni di formula, che poi saranno naturalmente per iscritto e formalmente depositate. Bene, credo che siamo giunti alla conclusione. Vorrei esporvi le ultime conclusioni che ho, in qualche modo, che sono poi il frutto di questo lavoro, che poi, per quanto riguarda i difensori, soprattutto alcuni difensori, è un lavoro, soprattutto i genovesi, devo dire il vero, è un lavoro che vale, che oggi finisce, ma che è durato 7 anni, neanche i 4 dei processi, perché naturalmente è cominciato allora. Il pubblico ministero, nelle proprie conclusioni, ha parlato di conseguenzialismo della condanna come di uno dei rischi che stiamo correndo. Allora è il caso di dire che, se è vero che una condanna, soprattutto di chi ha ruoli di vertice nell'amministrazione al processo Diaz, ha potenzialmente severi strascichi, d'altra parte non bisogna dimenticare che anche esiti diversi sono ugualmente dannosi. Tutti gli imputati non hanno mancato enfaticamente di far pesare la propria funzione, richiamando arresti importanti, operazioni di successo da loro dirette, ma io invece penso che bisogna ancora decidere se questo, alla luce della nostra istruzione dibattimentale, sia un attenuante o un aggravante rispetto all'accaduto della Diaz. Vi è poi la certezza, raggiunta da tutti al di fuori di quest'aula, che quella notte siano state compiute condotte gravissime ad opera della polizia, dalla quale nascono quindi aspettative di giustizia. Con questo voglio solo dire che questo processo, al di là delle funzioni più tipiche per cui è in corso, assume a sé alcuni significati ulteriori, che tuttavia non sono propri dell'esercizio della giurisdizione nei confronti dei pubblici ufficiali. Non vi è dubbio che per i manifestanti è fortissima la necessità di vedere sancito, comunque ribadito, un confine invalicabile rispetto a quanto loro stessi possano subire in occasione di manifestazioni che si pongano in aperto conflitto con lo Stato. Si tratta di una pretesa legittima e non certo originale, ma che sicuramente a Genova 2001 è stata violentata come mai. Questo è ormai anche un dato giudiziario, dopo che i vostri colleghi giudici che hanno condannato i manifestanti hanno scritto in sentenza che la polizia ha improvvisamente deciso di scendere sul piano della violenza sconsiderata. Questo è un virgolettato. Per i pubblici ministeri non c'è dubbio, soprattutto alla luce di quanto ho potuto leggere e ascoltare, che si tratti di dare corpo alla norma costituzionale che li vede direttori della polizia giudiziaria, che come noto è una garanzia in realtà anche per tutti noi. Infine, per i cittadini qualsiasi, è importante che sia sempre ribadito il dovere in capo ai funzionari di assoluta correttezza nell'agire quotidiano. Un dovere che non conosce scorciatoie. Quasi 30 anni fa, queste scorciatoie. Quasi 30 anni fa la polizia cacciò giù da una finestra un attivista. C'era stato un crimine orrendo, bisognava trovare un colpevole. Lui non confessava, né accusava chi volevano loro. Quale scorciatoia c'è migliore della finestra? Oggi se ne parla ancora con toni accesi, che dimostrano che la ferita non si chiude. Quello che voglio dirvi è che la colpa di questo fu anche del giudice, che non se la sentì di andare avanti e concluse il procedimento con una formula implausibile, che oggi è sinonimo di assurdo giuridico. Sono convinto che anche per la polizia, oltre che per tutti, fu una soluzione dannosissima. Spero che il Tribunale voglia tenere conto anche di queste necessità. Volevo dirvi che io concludo naturalmente per le mie posizioni, devo dire, oltre a depositarvi la memoria, concludo per le mie posizioni e anche in sostituzione dell'avvocato Luca Moser, che è qui, da me rappresentato, poi è stato sempre sostituito da me, quindi non credo sia un problema di sostituzione. Comunque c'è la nomina sostituzione ad hoc. Memorie e conclusioni.
Grazie. Il prossimo, prego, avvocato Natalini.
Signori del Tribunale, rappresento Primo Zic. Dalla seguita istruttoria sono emerse le responsabilità sia di coloro che hanno effettuato materialmente e compiuto gli atti illeciti, sia di coloro che hanno dato le disposizioni. Io vorrei soltanto ricordarvi le dichiarazioni rese da Primo Zic, perché sono dichiarazioni che illuminano quello che è avvenuto quella sera e quella notte. Il Primo Zic, allorché fu interrogato, disse: sono entrati 3 poliziotti vestiti come la divisa raffigurata nella foto numero 2 con il casco in testa. Io non ho posto alcun tipo di resistenza ed ero seduto per terra insieme alle altre 2 persone. Sono stato immediatamente aggredito a manganellate e a calci. Ho ricevuto calci sulle gambe e in testa. Sono stati numerosi colpi e quindi sono stato trascinato all'esterno dell'aula, dove sono stato nuovamente picchiato, scaraventato per terra, dove hanno continuato a picchiarmi. Poi sono stato trascinato sulla rampa delle scale, letteralmente scaraventato di sotto. Sono arrivato rotolando al piano di sotto e qui mi hanno accolto altri poliziotti, erano tanti, che mi hanno nuovamente fatto oggetto di manganellate e calci. Sono stato trascinato lungo il corridoio e ad ogni sosta nuovamente picchiato e sottoposto ad insulti del tipo "froscio, comunista, avete voluto scherzare con la polizia, adesso vi facciamo vedere noi, vi ammazziamo". E tutto ciò si è tradotto poi in lesioni. Ho avuto 22 punti di sutura in testa, la frattura del mignolo destro, distorsione del polso sinistro, più varie ecchimosi sui fianchi. Io ho fatto fisioterapia sino a 2 settimane fa e qui fui interrogato nel settembre. Altre cose che peraltro sono emerse durante l'istruttoria dibattimentale. Mi pare che commentare quanto è accaduto sarebbe un far torto all'intelligenza dei signori giudici. Mi pare che tutto ciò che è è stato dichiarato dal Primusic sia stato accertato nella istruttoria. Quindi io chiedo l'affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati, la condanna degli stessi alle pene meglio viste e in particolare la liquidazione di una provvisionale di 10.000 euro a favore del Primusic.
Grazie. Prego, avvocato Biglianti. Meglio che andiamo avanti. Prego.
Meglio se mi siedo perché la mia altezza non permette di parlare con come preferirei.
Si preoccupa.
Non lo permette. Ma un breve inizio, diciamo. Come ho detto, che non riguarda le proiezioni video e le cose, parte dal mio ricordo dell'udienza preliminare, dell'udienza di convalida. Ricordo dell'udienza di convalida perché era stata una cosa abbastanza sconvolgente, perché siamo abituati, le udienze di convalida sono normalmente delle udienze dove la difesa poco ha da dire se non qualcosa sulle misure cautelari. Ecco. E qui abbiamo dato un'occhiata velocemente, alle carte processuali e sono rimasto sconvolto da quello che leggevo, perché capivo che qualcosa non quadrava vedendo da subito così questi verbali. E ancora più sconvolgente è stato sentire le dichiarazioni di tutti quelli che io ho assistito. Ricordo in particolare una ragazza, mi sembrava, in realtà ho visto avere qualche anno in più, su una gol che aveva, sarà stata una persona di 1,50 m per 40 kg e ogni parte del corpo era ricoperta da lividi. Ha cominciato a far vedere, diciamo, prima le gambe, poi salire piano piano sul corpo, il dorso, il braccio, poi la testa, aveva la fasciatura, poi è scesa dal lato destro e non c'era un metro di corpo che non avesse un livido. Questo è stato regolarmente registrato ovviamente nel verbale di udienza, quindi non è che sto raccontando cose tra virgolette nuove in qualche modo. È stato proprio sconvolgente vedere visivamente questa cosa e capire che chi aveva fatto queste cose non era una banda di skinheads, una banda di delinquenti per la strada, ma ahimè erano le forze dell'ordine dello Stato Democratico Italiano. Questa è stata la cosa assolutamente sconvolgente, assolutamente inusuale. L'idea che non ci fosse più uno Stato di diritto, questa è stata proprio la sensazione. Per fortuna non è stato così, l'udienza di convalida ha fatto vedere che non era così, lo Stato di diritto c'era, gli arresti non sono stati convalidati e poi, questo l'abbiamo saputo dopo, ma i GIP hanno trasmesso la notizia di reato di queste lesioni. E questo, come dire, è stato un segnale molto importante e non ho motivo per non credere, e gli elementi, tutta l'istruttoria dibattimentale mi fa ritenere ragionevole che analogo segnale, e ancora più importante, ci sarà da questa sentenza. Questo, ecco, mi rendo conto, guardando gli atti processuali, che questo processo ha una grossa difficoltà, che è quella di riuscire a credere che queste cose siano state fatte da rappresentanti delle forze dell'ordine nelle quali noi crediamo, perché comunque tutti i giorni seguiamo verbali di arresto e cose del genere e siamo abituati a credere a quello che leggiamo, e normalmente anch'io ci credo, non è che come difensore certo che devo andare a cercare i difetti, le cose che non vanno, ma normalmente do una credibilità a quello che leggo. E quindi la difficoltà di questo processo non è tanto, come dire, abbiamo video, valanghe di testimonianze, abbiamo di tutto per capire che gli imputati sono responsabili, c'è questa enorme difficoltà psicologica che abbiamo, secondo me, anche noi, a credere che le cose siano andate veramente in quel modo. Questo credo che sia la cosa più difficile di questo processo, non certo l'analisi degli elementi probatori, perché veramente ne abbiamo a valanghe. Finita questa piccola mia prolusione personale, entro in quello che è l'argomento della mia discussione, che è un argomento diciamo del quale in realtà non mi prendo alcun merito, nel senso che tutto il lavoro è incentrato sulla perizia già depositata agli atti della parte civile, e quindi devo ringraziare di questo i nostri consulenti, Carlo Baschmidt, che mi aiuterà a spostare e a far vedere, a manovrare il computer, e tutti quelli che hanno lavorato. Ma io volevo esporla e spiegare, perché secondo me la spiegazione è stata molto tecnica, io che non sono un tecnico ci avevo capito poco nella spiegazione, e ho cercato di capirla e di spiegarla. Mi auguro che il collegio sia più bravo di me con i video e quindi l'abbia già capita, ma nel dubbio ho cercato di spiegarla in parole, diciamo, meno tecniche e più semplici. La perizia è un'analisi che si compone di 34 video, di cui 17 forniti di data code e 17 senza data code, poi spiegherò che cos'è. 5 audio, che sono l'audio di Radio Gap, l'audio di Radio Popolare, la cassetta Trotta e le telefonate del 113 e del 118, in più i 4 tabulati telefonici. Noi diciamo che questi reperti nell'insieme si dividono in reperti digitali e reperti analogici. Come reperti digitali intendiamo tutti quei reperti che hanno un orario continuativo e quindi, come dire, una continuità assoluta e in qualche modo una certezza di orario continuativo. Quelli analogici non hanno un reperto continuativo, non hanno un orario continuativo. Quelli digitali sono tutti i video comuniti di data code, i 5 audio. Sul 118 c'è da fare una piccola spiegazione, non particolarmente importante, ma comunque c'è da farlo, e i 4 tabulati telefonici. Sono invece analogici i video senza data code. Il data code che cos'è? Il data code è praticamente l'orario interno del reperto. Cosa significa questo? Che mi è venuto da dire la videocassetta, ma in realtà il termine corretto è il mini DV, perché normalmente sono i mini DV che stanno nelle cassette del registrato. Ha praticamente un orologio interno nella memoria che funziona anche quando il reperto non è in funzione. Banalmente, per il discorso sembra complicato, ma se uno guarda l'ora del computer, quando spegne il computer e il computer lo riaccende, il computer dà sempre l'ora giusta sua. Ecco, è esattamente lo stesso principio. Il data code è esattamente lo stesso principio, funziona l'orologio anche quando il videoregistratore è spento e quando il documento è spento. Questo è semplicemente che cos'è il data code. In questo modo, quando ci sono degli stacchi, si riesce perfettamente a sapere cosa sono questi stacchi e in cosa consistono, cioè, e quant'è il distacco, perché ce lo dice l'orologio interno. A questo punto, per acquisire questi video con data code, è stato utilizzato un programma che si chiama Adobe Premiere Pro CS3. I programmi utilizzati credo che siano tutti oltretutto liberamente scaricabili da internet, comunque sono nel documento che è stato prodotto agli atti. Questo consente di acquisire automaticamente dai video con data code, con questa particolarità: ogni stacco viene automaticamente creato un file automatico, quindi se un video è composto da 10 clip, automaticamente il programma crea 10 file, e quindi quelli, diciamo, che avete documentalmente sono i 10 file con l'orario che è stato inserito automaticamente da un programma successivo che ora vi dico. Quindi l'orologio interno consente di distanziare i file.
Vi è poi un programma del quale, appena tutto è pronto, vi facciamo vedere un esempio a computer. Non è un esempio fatto a caso, sarà un esempio funzionale a dimostrare la serietà della perizia, perché nella memoria del collega Corini è stato messo in dubbio diciamo la credibilità di questo sistema, e quindi facciamo un esempio per vedere come funziona. Qui non è una cosa messa lì a caso per il gusto di tediarvi, ma per rispondere tecnicamente a una contestazione. Praticamente in questo modo, cioè questo programma successivo, che è il programma DVDate 7.0.9, consente, quando si scarica il mini DV, a far emergere immediatamente il data code sul computer con una determinata grafica, senza che sia stata fatta alcuna operazione manuale dall'operatore. Cioè non c'è una sovrimpressione dall'operatore di un orario, come avviene quando c'è il time code, quello che si vede normalmente scritto e che normalmente dà una continuità sbagliata, perché non tiene conto delle soste, no? Ma è un orario che viene messo automaticamente da questo programma senza un intervento, e quindi appare il data code originale. L'esempio che facciamo vedere è relativo al reperto 199, che è il reperto di primo canale, proprio perché è un reperto che anche nel reperto originale ha un data code sovrimpresso, e l'utilizzo del programma fa apparire un nuovo data code che è assolutamente identico al precedente. C'è una diversità grafica, che è la stessa diversità grafica che appare tra il nostro programma e il programma e il reperto agli atti, ed è quella per la quale il collega Corini ha detto che il nostro non era il reperto agli atti, ma era un qualcosa di diverso. Quindi, se siamo pronti, ecco, non siamo ancora pronti, lo vedremo dopo, e vedo di andare avanti con il resto della discussione. Questo pezzo lo facciamo vedere dopo. Vado avanti alla prossima puntata. Allora, ovviamente diverso è il meccanismo per i VHS. Per i VHS, quindi le videocassette, per tradurre per i non tecnici, vengono acquisiti con un unico file digitale, quindi c'è un unico file al computer, poi occorre guardare manualmente dove ci sono le divisioni e fare materialmente la divisione degli stacchi. Gli stacchi delle riprese si devono vedere manualmente a video, normalmente si riescono a vedere con una discreta precisione. Anche di questo, alla fine della discussione, c'è un momento dove questa circostanza ha un rilievo, e quindi vi farò vedere un esempio. Parto a dire come è iniziato lo studio della perizia, che ha preso come elemento di partenza il momento in cui Luperi risponde alla telefonata alla Barbera durante il conciliabolo. Credo che ormai questa vicenda sia più che nota. E tra l'altro anche la controperizia, o comunque la memoria del collega Corini, prende quel momento come punto di riferimento. Da quel punto sono partite tutte le sincronie con i reperti. Ovviamente il metodo com'è stato? Quel reperto è un reperto munito di data code, quindi da un orario certo. Noi per comodità abbiamo considerato quel minuto, che è quello del tabulato WIND, il secondo in cui schiaccia il dito e attiva la telefonata Luperi, in quel momento, diciamo, è stato preso come orario di riferimento, e poi con tutti gli incroci sono stati fatti le differenze di secondi tra i vari tabulati. Sono stati fatti poi i collegamenti tra i vari video. I collegamenti tra i vari video sono stati fatti con un metodo, anche questo abbastanza intuitivo, ma si è cercato di essere il più precisi possibile. Cioè si vedevano dove c'erano delle immagini simili, compatibili, insomma, due camionette che passano nello stesso punto, magari prese da due visuali diverse, per esempio, e si cercava di prendere il flash di una macchina fotografica, o comunque un'immagine di una luce che normalmente ha la durata brevissima, normalmente ha una durata di un frame, ora vi spiego anche un po' pedantemente cos'è questo frame, e questo consentiva di fare praticamente l'incastro preciso al frame. Molto banalmente, il frame è un 25esimo di secondo, dove ogni video si divide in 25 frame, che sono delle piccole fotografie che messe in successione fanno un video, questo sono ricordi scolastici quasi, no? Esatto, è una cosa del genere, ho fatto scuola a Radio Elettra. E proprio per questo motivo la nostra perizia è stata indicata, in teoria voleva essere precisa al 25esimo di secondo, in pratica abbiamo dichiarato una possibilità di errore di 4 frame, diciamo un errore di 2 decimi, perché ovviamente non tutti gli incastri è stato possibile farli con il flash, magari qualche incastro è fatto con delle circostanze visive sulle quali è più facile sbagliare di qualche frazione di secondo. Ecco, torno un attimo all'incastro sulla telefonata, perché anche qui è da fare una precisazione, forse è banale, ma nella sua perizia il collega Corini commette un errore, quindi è necessario dare questa spiegazione banale. Cioè, la telefonata, i tabulati telefonici che abbiamo agli atti sono tabulati commerciali. Quindi sono tabulati che prendono solo ed esclusivamente le telefonate effettivamente fatte. Faccio un esempio banale. Se io prendo il telefonino, chiamo una persona, mi metto il telefono all'orecchio, in quel momento, è spento il mio, non sono così, in quel momento non sto telefonando. La telefonata commerciale, quindi il tabulato, lo abbiamo in funzione solo nel momento in cui la persona schiaccia il bottone di risposta. Questo è il motivo per cui si può prendere come riferimento la telefonata dalla Barbera a Luperi. Perché? Perché si vede Luperi che schiaccia il bottone di risposta ed è il chiamato Luperi. Quindi quello è il momento di inizio della telefonata. Non si può fare il ragionamento inverso quando uno è il chiamante, quindi nella perizia Corini si dà per buona una telefonata Burgio Troiani come inizio di telefonata, e questo non può essere, come dato scientifico non può essere, perché non sappiamo se a quella telefonata presa in video Burgio Troiani o chi per esso, perché secondo noi quella è un'altra telefonata a cui nessuno ha risposto, e l'analizzeremo poi con attenzione. No? Ma l'elemento significativo è proprio questo della chiamata commerciale. Quindi, quando si vede, cosa significa tutto sto ragionamento? Cosa significa? Significa che quando io a video vedo una persona che sta così al telefono, non significa che sta parlando al telefono, significa che sta cercando di telefonare. Questo significa che una persona potrebbe rispondere dopo un po' o nessuno potrebbe rispondere. Invece un altro dato interessante, perché è un riscontro che sollecitati da Corini abbiamo fatto sulla nostra perizia e abbiamo trovato numerosi riscontri di buon funzionamento, e faremo vedere questi anche oggi, no? E cioè, quando una persona viene inquadrata, quando c'è una telefonata in corso, la persona viene inquadrata, deve essere per forza al telefono. È impossibile che ci sia una telefonata in corso, secondo il tabulato, e una persona venga inquadrata non al telefono. Se è così, evidentemente quel video è sbagliato nell'incastro. Questa appare una banalità, in realtà però in realtà non era così, come dire, questo errore c'è solo alla rovescia rispetto a quello che è dato. Vado avanti ancora sulla spiegazione degli incastri. Alcuni incastri sono estremamente semplici e banali, e sono quelli tra i vari tabulati tra di loro, sono stati fatti semplicemente leggendo i tabulati, o tra i tabulati e il 118, sono stati fatti semplicemente incastrando la telefonata di qualcuno al tabulato sul 113, quindi tal tabulato, per dire Wind che chiama 113, a quel punto si vede la differenza di secondi, e infatti su questo non c'è differenza. Nella memoria Corini prende gli stessi distacchi di tempo che dà questa difesa. C'è un contrasto sull'applicazione del 118, si prende come riferimento la telefonata di un 118 a un 113 e si rapportano gli orari indicati nel 118 con quella telefonata. Si deve tornare indietro rispetto agli orari indicati di circa 3 minuti e mezzo e si dà una continuità. Il collega Corini fa una critica dicendo che il documento originario non era un file con data code, ma senza data code era una registrazione, quindi questo dato non è corretto. Ora, il dato è stato acquisito da un ausiliario di PG che ha acquisito un file con analogico, che l'ha distaccato con un programma che deve essere analogo al nostro, non sappiamo ovviamente per ovvie ragioni se è lo stesso, ma crea una serie di file e ha messo un orario, evidentemente utilizzando quello originario, che caso vuole coincide però perfettamente con una serie di riscontri fatti successivamente a seguito di questa critica e comunque sia coincide con gli orari che erano stati dati dall'operatore, dagli operatori in relazione alle telefonate. In particolare vediamo che le prime telefonate del 118 coincidono temporalmente in modo preciso con le prime immagini, diciamo, significative dell'ingresso nella Diaz e di conseguenza della necessità di chiamare operatori del 118. E vi è un'immagine del video Chiucconi a minuto 17.05 che inquadra un operatore ospedaliero che parla al telefono. In quel momento si sente un audio di una telefonata di un operatore ospedaliero al 118. Questo, come detto prima, non è un riscontro scientifico, è solo un esempio del fatto che il meccanismo pare funzionare. In ogni caso, questa disquisizione sul 118 ha un valore più per dimostrare la scientificità della perizia che non per un reale interesse delle telefonate 118, perché detto molto onestamente, se anche le togliessimo dalla perizia non è che cambierebbe molto del valore della perizia. Vado ancora avanti sulla questione di come sono stati fatti questi incastri, numericamente quanti ce ne sono. I vari video sono stati incastrati tra di loro, come ho detto, con questo meccanismo dei flash. La perizia ha evidenziato 115 incastri, presi sul singolo frame, quindi per intenderci quello che ho detto prima sul flash, non tutti sul flash o su qualcosa di simile. A questi 115 ne vanno aggiunti di altri 20 circa, perché ho detto 115 perché c'è un file proprio nel coso che indica quali sono questi 115. A questi 115 se ne aggiungono altri 20 che hanno fatto incastrare le 20 clip del girato Chiucconi, che è un documento che è stato acquisito successivamente con l'operatore Chiucconi che è venuto a testimoniare, è stato acquisito successivamente al deposito della perizia, è stato fatto un supplemento di perizia depositato il 19 marzo 2008 con il girato Chiucconi. Oltre a queste, ovviamente, ci sono moltissime altre circostanze non evidenziate nella perizia, ma facilmente visibili a video. Cioè ci sono moltissimi punti in cui visivamente si vede un'assoluta coincidenza di tempi tra i vari video che si vedono nelle diverse percentuali che non sono evidenziati come singoli incastri e casualmente ne abbiamo trovati mentre facevamo dei riscontri sulle telefonate alcuni che vi faremo vedere proprio sugli elementi telefonici o su altri piccoli particolari. Un'altra cosa che dovremmo far vedere a questo punto, e siamo indietro con... qui siamo ancora bloccati? Va bene, siamo ancora bloccati, sarebbe proprio un esempio visivo, poi semmai prenderemo ancora un attimo di tempo, anche perché arriva il momento che bisogna utilizzare il video, quindi finisco e poi dobbiamo per forza sospendere un attimo. Si vedono materialmente proprio come funziona questo progetto, credo che ve ne daremo anche una stampata proprio per un esempio visivo, e come si vedono questi piccoli pallini bianchi in questo file che coincidono numericamente con i famosi 115 incastri, proprio per dimostrare che non si tratta di uno o due singole cose, ma proprio sono tantissimi gli incastri che consentono di dire che questa perizia non è certo contestabile, perché per caso una persona ha fatto una telefonata e non è andata a buon fine quella telefonata, ecco. E a questo punto temo che dovrai cominciare a far vedere visivamente la perizia, e dobbiamo bloccarci un attimo, non per mia esigenza, ma per esigenze tecniche.